Toc toc, è permesso? Buongiorno, sono Don Giuseppe. Posso entrare in casa vostra, carissimi? In casa di tutti voi castellani. Ah sì, grazie, sto bene, sto bene. Spero che stiate bene anche voi. Eccoci di nuovo ritrovati in questa nostra oretta di compagnia attraverso la nostra radio, Radio Alfa. Magari potete dirlo anche ai vostri amici di sintonizzarvi, in modo che facciamo una grande famiglia. Sì, vi ringrazio di avermi accolto in casa vostra. Oggi in modo particolare è una bella festa, è una grande festa che noi cristiani diciamo essere addirittura solenne, una solennità, la solennità dell'annunciazione del Signore, cioè quando ricordiamo che l'angelo Gabriele è andato nella casa di Maria, la Madonna, a dirgli che sarebbe diventata la mamma di Gesù. Esattamente capita il 25 di marzo, perché noi celebriamo la nascita di Gesù il 25 di dicembre, e quindi esattamente 9 mesi prima. Come ogni bambino che viene al mondo, che sta nel grembo della madre per 9 mesi, così anche Gesù. Da quel momento, quando la Madonna ha ricevuto il lieto annuncio, Gesù ha cominciato a esistere in mezzo a noi sulla faccia della terra per mezzo del grembo di Maria, Vergine Madre, e a portarci la salvezza. È iniziata l'incarnazione di Gesù. Una grande festa. Allora, carissima famiglia, carissime famiglie tutte di Castelgoffredo, vorrei entrare in casa vostra oggi portandovi questo bel annuncio. Guardate, Gesù è venuto in mezzo a noi, e non è che poi se n'è andato lasciandoci soli, continua a rimanere in mezzo a noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Vorrei iniziare a stare con voi in compagnia in casa vostra oggi con questo bel annunzio. Mentre siamo tornati soltanto dal silenzio, dobbiamo stare in casa, magari abbiamo soltanto notizie negative di morte, invece oggi ci raggiunge questa bella notizia: è venuto Gesù ad abitare in mezzo a noi. Venne ad abitare in mezzo a noi. L'importante è che noi gli apriamo la porta e lo accogliamo. Allora, come sempre, la prima porta che accogliamo, per dire che vogliamo una speranza di salvezza, diciamolo, gridiamolo in questi momenti che abbiamo bisogno di salvezza. Ebbene, la prima porta che apriamo a Gesù, che è la nostra salvezza, perché venga in casa nostra, è quella di metterci in ascolto della sua parola. E oggi non possiamo se non ascoltare il grande Vangelo dell'Annunciazione. Allora mettetevi comodi, o intorno alla tavola, oppure seduti sul divano, nel salotto. Non si può stare fuori, magari nel giardino, attorno a un tavolo, sotto un ombrellone, perché c'è freddo, c'è vento oggi. Ma trovate un angolo della vostra casa, potete stare seduti anche sul tappeto, cari ragazzi, dove avete i vostri giochi, e magari i nonni, le mamme, i papà possono stare seduti sul divano. Quello che è importante è che facciamo un po' di silenzio, e tu in casa tua lo puoi fare, questo silenzio. Chiudiamo i cellulari, il computer, il campanello. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Stupenda questa pagina, l'abbiamo ascoltata tante volte, ma non è importante saperla, è importante gustarla, fermarsi davanti a lei, contemplarla. Anzi, vi voglio suggerire anche un piccolo, esempio, una piccola azione meditativa, una piccola tecnica. Magari nel pomeriggio o questa sera andate a trovare qualche libro di arte, se l'avete nella vostra libreria, oppure attraverso internet troverete senz'altro delle stupende rappresentazioni dell'Annunciazione del Signore da parte dell'angelo Gabriele a Maria Santissima. Ne cito alcune. Pensate a Luca della Robbia, al santuario della Verna. Bellissime queste ceramiche robbiensi. Pensate all'Annunciazione di Leonardo, che si trova al Louvre a Parigi. Pensate a quella del Beato Angelico a Firenze. E poi tantissime altre. Ne abbiamo anche all'altare della Madonna nella nostra chiesa, dove sono rappresentati tutti i misteri del Santo Rosario. C'è anche il primo mistero gaudioso, l'Annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Santissima. Ecco, fermatevi a contemplare queste immagini straordinarie e vedrete se non vi segnalano qualcosa nel cuore. C'è un mistero che ci avvolge. È il mistero dell'arrivo del Figlio di Dio, di Gesù, in mezzo a noi, come qualsiasi altro bambino, attraverso il concepimento nel grembo di una donna. Maria, questa ragazza di Nazareth, è come tante mamme, le vostre mamme, cari ragazzi, le vostre nonne. Quando sono state raggiunte dall'annuncio che aspettavano un bambino, aspettavano voi. E magari in quel momento si sono sentite turbate, perché poi, sapete, nelle prime settimane è vero, non è vero, e poi che ne sarà di questo mio figlio? Andrà tutto bene? Sarà sano? Non sarà sano? E poi ce la faremo? Non ce la faremo? Col papà questi discorsi si fanno. C'è la gioia di una nuova vita che sta sbocciando nel grembo di una mamma, ma nello stesso tempo la preoccupazione, il timore del futuro, che ne sarà. Saremo capaci? Così anche la Madonna si interroga. Ha ricevuto un bel annuncio. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Quando arriva la notizia che sta per venire al mondo un bambino, è sempre una gioia. Raccontate questo ai vostri figli. E voi, carissimi ragazzi, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, anche voi ragazzi più grandi, adolescenti, chiedete alla mamma e al papà di raccontarvi come hanno accolto l'annuncio che voi stavate per arrivare e venire al mondo. Sfruttate questa occasione di stare in casa in questi giorni per raccontarvi le storie belle della vita. Per esempio, quando la mamma ha saputo che voi stavate arrivando sulla terra, nella sua pancia, nel suo grembo. Guardate, questo vi unirà tantissimo. È sempre un momento di gioia, ma anche un momento di timore. La Madonna fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo, perché dice: io sì, ho i miei progetti, sono fidanzata con Giuseppe, voglio sposarmi e fare una famiglia, avere dei figli, certo, come tutti che fanno questi bei progetti. Ma è proprio in quel momento dove lei stava progettando il suo futuro insieme a Giuseppe, riceve questa notizia che è già incinta, senza essere andata a vivere insieme a Giuseppe, avere avuto rapporti con lei. Diceva: come è possibile? Cioè, quando il Signore interviene nella nostra vita, interviene sempre quando noi stiamo elaborando i nostri progetti. Ma ci sembra sul primo momento che i nostri progetti vadano a finire male, vengono rovinati dall'intervento del Signore. Invece, nella misura in cui ci affidiamo a quello che Lui sta facendo nella nostra vita, vediamo che i nostri progetti vengono duplicati, vengono portati alla realizzazione all'ennesima potenza. Non solo si sposerà con Giuseppe, non solo diventerà madre, ma diventerà madre di un figlio straordinario, il figlio di Dio fattosi uomo nel suo grembo. Non di un bambino qualsiasi, ma di un bambino straordinario che salverà il mondo, si chiamerà Gesù, discendente di Davide. Tutte le promesse antiche troveranno esaudimento e realizzazione in lui. Sarà santo, chiamato figlio di Dio. Regnerà per sempre sul trono di suo padre Davide e il suo regno non avrà fine. È un annuncio sbalorditivo. La Madonna è una ragazza seria, sta ragionando. Quando dobbiamo chiederci che cosa il Signore sta facendo nella nostra vita, dobbiamo sempre cercarlo nei nostri progetti ordinari. E quando capita qualcosa che secondo noi rompe i nostri progetti, le nostre aspettative, i nostri criteri, lì vuol dire che il Signore sta realizzando qualcosa. Ma guai a noi se ci scoraggiamo. Dobbiamo usare la testa come usa la Madonna la testa e chiede all'angelo: come verrà questo, poiché non conosco uomo? Sta bene con i piedi per terra la Madonna, dice, ma io non ho ancora rapporti con Giuseppe perché non siamo ancora andati a vivere insieme. Come faccio ad avere un figlio senza il contributo di Giuseppe? Cioè, ragionare, stare con i piedi per terra, indagare, riflettere. Questo è l'atteggiamento della fede della Madonna, vedete? Una donna forte, una ragazza in gamba. E allora l'angelo, cioè la voce di Dio, nella profondità della coscienza, ci risponderà. Il Signore non ci farà mancare le sue risposte, dirà: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Fidati, qui c'è lo zampino di Dio, del suo Spirito. C'è una potenza che tu ancora non conosci. E ti do anche il segno, Elisabetta, tua parente, tua cugina, lei che è anziana, sterile, non poteva avere bambini, è già al sesto mese. Aspetta un figlio, lei che era detta la sterile, perché questo sia evidente e tu capisca che nulla è impossibile a Dio. Carissimi, proprio in questo momento, presi dall'emergenza coronavirus, ascoltiamo questa parola del Signore, che nulla è impossibile a Dio. Affidiamoci allora alle possibilità di Dio, non alle nostre, che sono molto povere, limitate e fragili. E la Madonna infatti cosa fa? Disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Dopo essere stata rincuorata dalla parola dell'angelo, dalla parola del Signore, che non l'avrebbe abbandonata, ma che lui è capace di fare tutto e quindi di fidarsi, subito le dice: sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. La Madonna concepisce Gesù nel suo grembo prima con la fede, perché si affida alla parola rivelata a lei dall'angelo, e poi, proprio perché lo ha concepito nella fede, lo concepisce fisicamente nel proprio grembo. Ecco, carissimi, come anche noi possiamo accogliere Gesù nella nostra vita. Apriamogli le porte della nostra vita, aprendo la porta del cuore e della mente alla sua parola, dicendo: avvenga di me secondo la parola del Signore. Ecco allora perché ogni giorno noi la leggiamo, l'ascoltiamo, la meditiamo, perché solo dicendo sì, Signore, mi fido della tua parola e vivo secondo la tua parola, Gesù viene ad abitare in noi, nella fede, nella speranza, nella carità, e abitando in noi diventa carne, cioè diventa vita per la nostra vita, diventa linfa nel nostro corpo, diventa motivazione, diventa idea, diventa pensiero, diventa azione, diventa scelta, diventa tutto quello che noi siamo. Questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, carissimi, come anche noi possiamo accogliere il grande annuncio che Gesù abita in mezzo a noi, come la Madonna, fidandoci della sua parola. Fatevi raccontare, carissimi bambini, come è avvenuta la vostra nascita, dalla mamma, dal papà, dal primo annuncio di quando siete stati concepiti. Hanno provato le stesse emozioni, gli stessi sentimenti che ha provato la Madonna, e la Madonna si è fidata del Signore, ma anche la mamma e il papà si sono fidati del Signore che li ha resi degni di diventare mamma e papà vostre, e hanno accettato di portare nel grembo voi per 9 mesi come la Madonna, e poi siete venuti alla luce. Questo è il grande messaggio della vita oggi. In un momento di grande negatività e di morte, noi sottolineiamo invece che è più forte la vita. E poi vi voglio raccontare anche una piccola tradizione che ho visto fare da mia nonna, da mia mamma, e forse anche voi fatevele raccontare dalle nonne. In questo giorno, il 25 di marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, dell'Angelo Gabriele alla Madonna, le mamme, le nonne erano abituate ad andare in chiesa all'altare della Madonna e a deporre qualche uovo, quelli che potevano, pochi, tanti, a secondo di quello che facevano le galline, e le deponevano in una cesta che era messa ai piedi dell'altare della Madonna. Le mamme capivano molto bene che cosa aveva provato la mamma Maria, la Madonna, e sapevano molto bene che quando una mamma aspetta un bambino ha bisogno di essere nutrita alacremente, e l'uovo è uno degli alimenti più nutrienti. E allora quasi le mamme portavano alla Madonna queste uova per ringraziarla del fatto che la Madonna aveva detto sì alla parola del Signore, e con quel sì Gesù aveva potuto venire sulla terra. Allora ringraziate anche voi le vostre mamme e le vostre nonne perché hanno detto sì alla vita, e voi siete venuti al mondo come Gesù bambino. E insieme allora compiamo questo gesto. Magari se le mamme e le nonne hanno qualche uovo, oggi cucinate qualche uova per esprimere proprio la gioia che è venuto al mondo una vita nuova, come dall'uovo salta fuori il pulcino, appunto, no? E così ci prepariamo a Pasqua, quando magari vi invito a prendere le uova e a colorarle, a trasformare le uova di gallina in uova di Pasqua, senza andare al supermercato a comprare le uova, Adesso mi tireranno, mi spareranno i supermercati, ma fatele in casa le uova, provate. Anche questo fa parte della vita di famiglia, della speranza che nasce nonostante questo momento di grande dolore che avvolge tutta la nostra comunità. E poi mi raccomando, magari questa sera andate a contemplare qualche bella opera artistica dell'Annunciazione, ve ne ho dette alcune: Leonardo, Beato Angelico, pensate anche a Michelangelo, pensate a Luca della Robbia, andate insieme, contemplatele. Thank you. carissimi ragazzi, in modo particolare è arrivato il momento del santo o della santa del giorno. E vorrei raccontarvi la brevissima storia di Santa Lucia Filippini. Pensate, è una delle tante donne nella Chiesa che hanno capito quanto siano determinanti per chiunque l'educazione, la scuola e il sapere, e si è data da fare perché diventassero queste, la scuola e il sapere, un'opportunità per tutti, benestanti e poveri. Questa è una santa allora che vi riguarda, ragazzi, voi che magari fate fatica ad andare a scuola e che magari dite in questi giorni: ah, che bello, siamo in vacanza, non andiamo a scuola, però vi annoiate perché capite com'è bello e importante e necessario andare a scuola. Pensate, ci sono state degli uomini e delle donne che hanno dato la vita per la scuola, ieri e anche oggi. Ma oggi abbiamo la scuola obbligatoria offerta dallo Stato a tutti. Una volta non c'era la scuola, erano tutte opere di carità. Dal genio della carità di tanti uomini e donne di fede, cristiani e cristiane, sono nate le scuole. Erano opere di carità, come per esempio da Lucia Filippini, che nacque a Tarquinia, in provincia di Viterbo, nel 1672. Lucia Filippini perde quasi subito la mamma, ma cresce comunque bene, cioè riservata, sensibile, molto religiosa. Cresciuta insegna catechismo in parrocchia. A 16 anni incontra il cardinale Gregorio Barbarigo, che la consiglia di entrare nel monastero di Santa Chiara a Montefiascone, e poi la guida nella fondazione di un istituto religioso che dal suo nome si chiamerà Istituto delle Maestre Pie Filippine, il cui fine è l'educazione umana e religiosa della gioventù, cioè la scuola. Quindi guardate come il Signore ha suscitato santi per la scuola. Guai a dimenticare la scuola, guai a snobbare la scuola, guai a lasciare da parte la scuola, guai a criticare la scuola nel senso di disprezzarla. Cerchiamo di aiutarla. Ci sono stati dei santi che hanno fatto le scuole. Noi che abbiamo la possibilità di averla, non disprezziamola. Quindi Santa Maria Filippini apre scuole a Montefiascone, a Roma, in altri centri dell'Italia e in altri paesi dell'Europa, dove le maestre pie filippine mettono radici anche nei paesi poveri del mondo. Lucia concluse la sua operosa esperienza terrena nel 1732. Il genio dello Spirito Santo suscita santi di ogni tipo. Anche nella scuola ci si può santificare. Oggi, ragazzi, avete il vostro o la vostra santa protettrice. Non snobbate i compiti della scuola. A tra poco con voi per la storia, Ecco, carissimi, siamo sempre in compagnia. È arrivato il momento del racconto della storia. Oggi vi voglio raccontare una storia un po' particolare che forse può andar bene per i ragazzi un po' più grandicelli, magari delle medie, terza media, anche i primi anni delle superiori. Però tutti la possono ascoltare, anzi inviterei i figli a mettersi soprattutto in ascolto, ma anche i genitori dietro l'uscio possono origliare questa storia, va bene anche a loro, Proviamo a ascoltare la storia della porta della felicità. In modo particolare voi, ragazzi e ragazze adolescenti, ascoltate questa storia della felicità, perché È nel momento della vostra vita che vi capitano le occasioni di scoprire qual è la felicità. La cosa incredibile incominciò quando Giacomo aveva 6 anni. La sua mamma era morta quando lui aveva solo 2 anni ed era stato affidato alle cure di una bambinaia un po' distratta. Suo padre era un avvocato molto serio e importante, sempre preso da 1000 affari, e si occupava poco o niente del bambino. Così Giacomo aveva preso l'abitudine di girovagare nei dintorni della casa. Un giorno di ottobre trotterellava per una via sconosciuta. Sulla destra la strada era fiancheggiata da un lungo muro bianchissimo. C'erano foglie di ippocastano sul marciapiede, grandi foglie gialle e verdi. Giacomo aveva una castagna in mano e la strisciava contro il muro camminando. Improvvisamente, al centro del muro, vide che c'era una porta verde con una maniglia dorata. La porta aveva un'aria invitante. Sembrava dicesse: «Aprimi, entra!» Giacomo esitò un istante. Tirò dritto, fischiettando ancora un po' fino alla fine del muro. Là in fondo la via riprendeva con negozi e case come avevano l'aspetto normale di tutti i giorni. Ma travolto da un desiderio forte, il bambino tornò indietro all'improvviso, spalancò la porta ed entrò. Si trovò di colpo nel giardino più incantevole che avesse mai immaginato. Anche l'aria era cambiata di colpo. Non era più quella triste e pesante della città. Aleggiava in essa un profumo esaltante che dava una sensazione di leggerezza, di felicità e di benessere. E nei colori c'era qualcosa di magico che li rendeva incredibilmente vividi, perfetti, luminosi. Giacomo sentiva di respirare la felicità. Vide 2 pantere enormi dal manto di velluto. Non provò paura. I 2 animali giocavano a palla in mezzo a un viale tutto bordato di fiori. Una di esse gli venne vicino e si lasciò accarezzare dalla manina di Giacomo, facendole fusa come un grosso morbido gattone. Il bambino era affascinato dalle meraviglie che vedeva. Quello era un altro mondo. Una ragazza alta e bionda, con un sorriso dolcissimo, comparve sul viale e gli venne incontro. Lo baciò e lo prese tra le sue braccia con tenerezza infinita. Giacomo non si era mai sentito così bene. La ragazza lo prese per mano e lo portò a visitare il giardino. Gli fece visitare un palazzo stupendo, pieno di belle fontane, di cose splendide, di tutto ciò che si può desiderare e sognare. Giacomo trovò anche dei meravigliosi compagni di giochi che gli volevano bene. Provate a chiudere gli occhi e sognate anche voi con Giacomo. Poi, all'improvviso, arrivò una donna vestita di scuro che mostrò a Giacomo un grande libro. Lo prese a sfogliare, indicando al bambino le pagine. Sbalordito, Giacomo vide nel libro la sua storia, tutto ciò che gli era successo da quando era nato. Vide la morte della mamma, il papà, la sua stanza, finché si trovò sotto gli occhi se stesso, esitante davanti alla porta verde nel lungo muro bianco. Giacomo fece per voltare pagina, ma la donna glielo impedì. Sentì affievolirsi le voci dei compagni di gioco che gridavano: «Torna da noi, torna presto da noi!» e si ritrovò nella lunga strada grigia, nell'ora fredda del pomeriggio, prima che si accendessero i lampioni. Nel muro, malinconico e screpolato, non c'era più nessuna porta. Il bambino tornò a casa. raccontò alla zia e al papà quello che gli era successo, ma fu punito perché, dicevano, non doveva raccontare bugie. Giacomo mormorava la sua storia solo al cuscino e ogni sera, dopo le preghiere ufficiali, aggiungeva sempre un'accorata preghiera personale: «Mio Dio, ti prego, fammi sognare quel giardino, riportami al mio giardino». Ma per quanto vagabondasse, non riusciva più a trovare il muro bianco con la porta verde. 10 anni dopo, Giacomo era diventato uno studente modello, diligente e impegnato. Una mattina, mentre si affrettava verso la scuola, si trovò davanti all'improvviso il lungo muro bianco e la porta verde che dava sul giardino incantato. L'aveva tanto cercata, ma non pensò neppure per un istante ad entrare. Era preoccupato solo di non arrivare a scuola in ritardo. «Tornerò nel pomeriggio», pensò. Ma aveva già molti impegni scolastici nel pomeriggio e così rimandò la visita al giardino dei sogni. Aveva tante cose da fare. Tornò il giorno dopo, ma non trovò più neanche il muro bianco. Chiese informazioni a qualche passante, ma nessuno aveva mai sentito parlare di un muro bianco e di una porta verde da quelle parti. Non rivide più la porta verde fino a 22 anni. Proprio il giorno in cui doveva sostenere l'esame più importante dell'università. Guidava la sua piccola automobile con molto nervosismo, sbirciando spesso l'orologio. Ad un certo punto, dopo aver svoltato un angolo, se la trovò improvvisamente davanti. La porta verde, con la sua dolce sensazione di qualcosa di indimenticabile ancora raggiungibile. Giacomo fermò l'auto, combattuto tra due opposte volontà: entrare nel giardino o affrettarsi, correre in fretta per dare il suo esame all'università. Tentennò un attimo, poi scrollò le spalle e ripartì verso l'università. Si laureò e cominciò una brillante carriera di avvocato. «Quei cari amici e quella luminosa atmosfera», raccontò in seguito Giacomo, «mi sembravano molto belli, molto dolci, ma lontani. Il mio interesse si stava concentrando sul mondo. Ne vedevo un'altra di porta aperta, la porta della mia carriera». Giacomo rivide altre 3 volte la porta verde e il muro bianco. La prima volta stava correndo l'appuntamento con la ragazza che sarebbe diventata sua moglie. Quella sera non poteva certo pensare a 2 pantere. Passò oltre e andò dalla sua ragazza. La seconda volta, dopo altri anni ancora, la porta gli si presentò livida sotto la luce dei fari dell'automobile. Giacomo sentì come un dolore acuto al petto. Era come se il mondo avesse improvvisamente perso ogni attrattiva. Desiderava più che mai rivedere il giardino della felicità. Ma proprio quella sera aveva un incontro importantissimo con un noto personaggio politico che gli aveva promesso un posto sicuro nel suo partito, e allora non si fermò. La terza volta era ormai diventato un famoso deputato del Parlamento. Giacomo vide la porta con la coda dell'occhio. Stava passeggiando con il ministro di un paese estero. «Abbiamo superato la porta continuando a chiacchierare. Io l'ho quasi sfiorata la porta. Era meno di 0.5 metro di distanza», ricordava Giacomo. «Non potevo certo sparire in quel momento. Mi avrebbero preso per matto. E poi figuratevi i giornali». Passarono altri anni. La nostalgia del giardino incantato si faceva sempre più forte. Giacomo rimpiangeva le volte che non aveva avuto il coraggio di fermarsi ed entrare nella porta verde. «La prossima volta ci entrerò di sicuro», diceva. La prossima volta, qualunque cosa accada, mi fermerò, continuava a ripetere. Voleva a tutti i costi risentire l'aria pura, la dolcezza, la tenerezza del giardino e dei suoi abitanti, la felicità. Girava e rigirava per la città. Ogni volta che intravedeva un muro bianco, il suo cuore raddoppiava i battiti. Ormai viveva soltanto per ritrovare quella porta verde. Ma non la trovò più. Ecco, carissimi, Giacomo, il protagonista del racconto, aveva scoperto la porta della felicità ed ebbe nella sua vita diverse occasioni per ritrovarla, ma non vi entrò più. Perché soprattutto gli si aprivano davanti altre porte, quella dell'interrogazione per fare bella figura ed essere promosso, quella dell'amore di una ragazza, quella della carriera, quella del successo diventando deputato del Parlamento e poi ministro famoso, quella del successo. Gli si erano aperte tante porte. Ogni volta queste porte gli sembravano più importanti della porta verde, che pure lo aveva portato nel giardino della felicità totale. Solo alla fine si è accorto che quelle erano porte in gran parte che lo illudevano, pensavano di dargli la felicità, ma non era così. Che la vera felicità era quella invece della porta verde, ma era troppo tardi. Aveva bruciato tutte le sue possibilità. Avrebbe dovuto decidersi prima, era troppo tardi. Quali sono i motivi per cui ha preferito continuare per la strada senza fermarsi ed entrare nella porta verde? Capita anche noi di comportarci come Giacomo, riguardo a che cosa, per esempio? Abbiamo sperimentato dei momenti di felicità nella nostra vita, quando siamo stati un po' in compagnia del Signore, quando, per esempio, prima abbiamo ascoltato il Vangelo dell'Annunciazione, o quando abbiamo vissuto dei momenti di intimità tra di noi, quando ci siamo voluti bene. Perché dove c'è carità e amore, lì c'è Dio. Quando vi siete voluti bene in famiglia, e allora, perché non siamo rimasti in questo giardino della felicità? Provate, cari ragazzi, cari adolescenti, a pensare a quante volte avete sentito davvero la chiamata alla felicità vera. E magari l'avete abbandonata. Avete abbandonato anche Dio, fonte di felicità. Avete rimandato la decisione di essere cristiani perché avete avuto vergogna, perché gli amici non vanno in chiesa, perché magari è una roba da piccoli o da vecchi. Dio è la nostra felicità. Non abbandoniamolo per delle porte che ci portano al successo, alla riuscita, alla carriera, ma non alla felicità. E ai bambini dico, provate a disegnare tante porte, sotto le porte mettete dove portano, ma non dimenticatevi di disegnare la porta verde che porta al giardino della felicità. È la porta del paradiso. Ed eccomi a voi adesso, carissimi sposi, mamma e papà, marito e moglie, per un pensiero breve. Lo prendo dal Vangelo di Giovanni. Il mio comandamento è questo, dice Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici. Sì, cari sposi, quando l'amore, cioè, non sorge naturale. Gesù lo comanda. Spesso mi viene chiesto: che cosa può fare una persona per la quale il linguaggio dell'amore e del coniuge non risulti naturale, spontaneo? Può darsi che il linguaggio dell'amore di vostro marito sia il contatto fisico e che voi non siate una persona molto tattile. Oppure che vostra moglie ami ricevere doni, mentre per voi i regali non sono importanti. Vedete, non ci troviamo. O forse il linguaggio dell'amore di vostra moglie è costituito dai momenti speciali. Mentre sedervi sul divano e parlare per 20 minuti vi sembra un incubo. Magari i mariti si dimenticano degli eventi speciali. Oppure vostro marito ha bisogno di parole di incoraggiamento, mentre le parole non sorgono spontanee sulle vostre labbra. O mogli. O infine, vostra moglie, mariti, predilige il gesto di servizio, ma voi non trovate soddisfazione nel riordinare la casa e magari non fate mai niente. Allora, in queste situazioni, che cosa dobbiamo fare? Dovreste imparare a parlare il linguaggio dell'amore del vostro coniuge. Questo vuol dire un po' svestirsi di sé per rivestire l'altro. Se non vi risulta naturale, spontaneo, imparare a parlare questo linguaggio con sforzo, con fatica, è un'espressione d'amore ancora più grande da parte vostra, perché è indicativo dello sforzo e della disponibilità di cui date prova al vostro coniuge. C'è il comandamento dell'amore. Per imparare a parlare il vostro linguaggio dell'amore, il vostro coniuge deve compiere la stessa fatica che spendete voi per imparare il suo. L'amore è questo, è anche fatica. Gesù ha spiegato che dobbiamo amarci a vicenda come Egli ha amato noi, cioè compiendo ogni sacrificio si renda necessario. Pochi sono chiamati a rinunciare letteralmente alla propria vita a favore di altre persone, sono i martiri, ma ognuno è invitato a offrire parte della propria vita ogni giorno, nelle piccole cose quotidiane. L'amore dona, quindi si sacrifica. Scegliere di amare il vostro coniuge in un linguaggio significativo per lui è un ottimo investimento di tempo ed energie. Il sacrificio è il linguaggio dell'amore. Allora prego così, con voi e per voi, o mariti e mogli. Signore Gesù, grazie perché ci hai dato l'esempio più alto d'amore. Provo grata meraviglia perché hai donato la tua vita per me. Ti prego, aiutami a prendere esempio da te e a offrire la mia vita ogni giorno per il mio coniuge, anche nelle piccole cose, come la disponibilità a manifestare il mio amore nel suo linguaggio. Amen. Ed è arrivato il momento, carissimi, della nostra comunione spirituale. Pensate, nostro Signore incaricava Santa Margherita da Cortona di ricordare ad un religioso le parole di Sant'Agostino, che diceva: «Credi e tu avrai mangiato», cioè farà un atto di fede e di desiderio verso l'Eucaristia e tu sarai nutrito da questo alimento divino. Allora tutti insieme, papà, mamma, nonni, figli, figlie, mettiamoci anche con le mani giunte, in piedi magari, e diciamo: Gesù mio, io credo che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Alla beata Ida da Lovagno, durante una messa in cui ella non aveva potuto comunicarsi, Gesù diceva: «Chiamami e io verrò». «Venite, o Gesù!» esclamò subito la santa, e si sentì riempire di felicità come se realmente si fosse comunicata. Questo è il dono della comunione spirituale. A tra poco, per il ricordo dei nostri cari defunti. Eccoci insieme per l'ultimo nostro momento in ricordo dei nostri cari defunti. Oggi un fratello e una sorella ci hanno preceduti nel giardino della felicità, il paradiso. Ballerini Teresa, vedova Berti, da via Lombardia, e Rizzoli Elio, da via Sant'Apollonio. Ricordiamolo insieme a tutti i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ma vogliamo ricordare anche tutti i loro cari, i cari dei nostri defunti che vivono nel dolore di non averli potuto neanche accompagnare al Camposanto per l'ultimo gesto di pietà, e vogliamo ricordare anche tutti i nostri ammalati alla Vergine Santissima, oggi festa dell'Annunciazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccoci, è passata in fretta questa oretta, ma vi aspetto domani. Passate voce ai vostri amici. State bene. Tutte voi, care famiglie castellane, buon pomeriggio!